dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 23, 27. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio.
Parola del Signore.
Ecco, già vedevamo, ovviamente, come il brano che leggiamo è appeso alla iniziativa di Gesù di porre la questione di cosa dicono gli uomini di lui e in particolare alla risposta degli apostoli di Pietro, che egli è il Messia, secondo in modo manifesto, esplicito, secondo il Vangelo di Giovanni. Questa è la ragione principale con cui i primi discepoli hanno seguito Gesù. Ricordiamo al primo capitolo di Giovanni: abbiamo trovato il Messia. Questa deve essere stata la ragione fin dall'inizio, qualunque idea si facessero del Messia, ecco, che li ha indotti a seguire Gesù. Quindi questo è un po' quello che io volevo suggerire, già per introdurre poi. Io ho l'impressione che il centro qui dell'iniziativa di Gesù sia proprio il discorso che fa dopo, non tanto la dichiarazione che lui è il Messia, anche se in Matteo sembra che questo punto sia centrale, nel senso, cioè, una specie di rivelazione. L'iniziativa di Gesù sembra connessa proprio con l'insegnamento che Gesù comincia a dare ai discepoli riguardo al Messia, cioè al Figlio dell'uomo. Abbiamo già visto questa identificazione che si riflette anche nei Vangeli, ma che era una identificazione anche già presente nella tradizione, in certi gruppi, cioè che il Messia fosse quella figura, ecco, il Figlio dell'uomo di cui parla Daniele, cioè una figura divino-umana. E se leggiamo così, allora è chiaro che quello che Gesù dice è estremamente decisivo. Ecco, il Figlio dell'uomo, e poi aggiunge, deve patire. Quindi Gesù accosta la figura gloriosa e divina del Figlio dell'uomo con altre pagine, altre visioni del Messia.
Segue del Figlio dell'uomo, e mi pareva molto importante, perché prima all'improvviso si è messa a parlare del Figlio dell'uomo quando Pietro parlava del Cristo di Dio, e dicendo che deve soffrire, eccetera. E poi, parlando del momento futuro, del ritorno, chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli suoi. Quindi cioè, completa dall'altra parte, in tutta la maestà della gloria, e appunto stabilendo con sicurezza chi è questo Figlio dell'uomo. E un'altra cosa che mi ha leggermente colpito è che subito dopo dice: vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. In Luca, al capitolo secondo, la presentazione di Gesù al Tempio, parlando di Simeone, dice: uomo giusto che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, lo Spirito gli aveva annunciato che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. Allora questo figlio dell'uomo, cioè qui promette che alcuni non vedranno la morte senza aver visto il regno di Dio, e qui diceva che non avrebbe visto la morte senza aver visto il Cristo del Signore. Mi pareva quindi che ci fosse un'identificazione: Cristo è il regno venuto e il regno che verrà.
E io noto due cose. Una, che qui la scena si sposta dalla cerchia ristretta. Versetto 18 diceva: era solo a pregare e con lui c'erano i discepoli. Invece qua dice: ma a tutti diceva, cioè sono tutti, non solo i dodici, penso io, tutti. E un'altra cosa che ho notato è che questo insegnamento, cioè dopo aver fatto l'annuncio della passione, questo insegnamento, se vogliamo continuare la visione del figlio dell'uomo, è un invito al popolo dei santi, come li chiama là, a identificarsi con la figura del figlio dell'uomo. Se si va avanti nella visione di Daniele 7, oltre alla pericope che conosciamo bene perché si legge spesso, dice, è chiaro che c'è un'identificazione a un certo punto tra il popolo dei santi e il figlio dell'uomo, e si dice: io stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno. Quindi il regno lo possiede il figlio dell'uomo, ma con lui regnano il popolo dei santi. E quindi c'è l'annuncio della passione e poi c'è l'invito a tutti quelli che vogliono seguire questo figlio dell'uomo a percorrere questa via di obbrobrio. Qui non c'è ancora l'aspetto della morte sacrificale in queste parole, cioè l'agnello di Dio. È sottolineato soprattutto l'aspetto di obbrobrio, così come la parola croce doveva risuonare agli orecchi di gente che viveva sotto occupazione dell'impero romano. La parola croce doveva risuonare solo in questo senso di disprezzo, senza nessuna, diciamo, come risuona noi. Per noi la croce è il crocifisso, invece la croce era la morte ignominiosa degli schiavi, quindi la parola croce certamente risuonava solo con questa connotazione negativa.
Ma anche a me è colpito questa cosa che lui a questo punto si volge a tutti, perché è il cuore della dottrina, è il cuore del suo insegnamento. E allora mi è venuto in mente un testo di Paolo, che è la lettera ai Filippesi al capitolo 3, dove ricorrono questi due verbi, guadagnare e perdere. E allora Paolo dice: io ho lasciato perdere cose molto grosse per guadagnare Cristo, e ho ritenuto tutto il resto invece appunto spazzatura. Sono i versetti, capitolo 3, dal versetto 8 e seguenti. Dice: io ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose, erano cose altissime, appunto la sua appartenenza a Israele, e considero spazzatura per guadagnare, ecco, questo Cristo. Quindi veramente è il primato della vita in Cristo, ecco, che mi sembra qui la sequela del Maestro, e questo primato della nostra vita.
Sembra, anche se non sono sicura, ecco, delle cose che dico, ma mi sembra davvero un annuncio nuovo questo che fa Gesù. Questo insegnamento che appunto è per tutti, che appunto cambia la scena, parla di croce che ancora lui non ha vissuto, ecco. Ma mi colpivano appunto questi tre imperativi: rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, che questa è una caratteristica di Luca, e mi segua. Sono tre imperativi molto impegnativi. E ho guardato questo rinneghi se stesso, questo rinnegare, ecco, nella 70 questo verbo qui è usato solo una volta, in Genesi 18:15, dove appunto Sara nega, ecco, di avere riso, ecco. Però appunto non c'è un rinnegare, almeno se ho visto bene, io poi solo le concordanze piccole, questo rinnegare se stesso. E cosa vuol dire rinnegare se stesso? Mi sembra appunto che ci sia indicato dal santo di oggi, ecco, vuol dire davvero non tenere conto di sé, perdonarsi ai fratelli completamente fino alla morte, come ha fatto Gesù. Mi è sembrato veramente un esempio luminoso questo di oggi, ecco. E questa via, ecco, di donarsi completamente deve diventare appunto una via quotidiana, non straordinaria, ogni giorno, dice il testo. Però poi finisce con mi segua. E allora, ritornando al versetto 22, ecco, dove c'è tutta quella sequenza di verbi: sarà rigettato dagli anziani, sarà ucciso, però poi dice e il terzo giorno risusciterà. Allora questo rinnegamento, questa via, ecco, di donazione totale ogni giorno, ecco, non finisce con la croce, ma finisce davvero, ecco, con la risurrezione, con sì, appunto, il regnare con Cristo, che deve poi dare luce, ecco, a tutta la nostra via di rinnegamento che dobbiamo percorrere, perché la percorsa è Gesù.
Anch'io avevo visto molto dominante questo verbo, rinnegare se stessi, perché poi nel concreto della vita di ogni giorno richiede una scelta per il Signore momento per momento, e quindi capovolge proprio tutto il sentire umano, tutto il ragionamento umano, tutta la logica umana, e costringe a entrare in quella logica di cui parlava Gesù ieri, la sua, quella che questo figlio dell'uomo deve molto patire, essere riprovato. E fra l'altro è una di quelle cose che già al capitolo 6 Gesù aveva detto: beati voi quando sarete rinnegati dagli uomini. E quindi è una cosa che così si scontra con tutto il sentire umano. Per contro, quello che dice dopo mi ha fatto sentire molto la forza invece e la potenza dell'amore, che supera anche il sentire umano e che appunto anche i martiri hanno vissuto così. E dice che la cosa importante è non vergognarsi di lui per entrare poi nella sua gloria, la gloria sua e del Padre e degli angeli santi. E mi ha fatto venire in mente di nuovo tutto il cantico della carità nella prima Corinti 15, in cui quello che conta è l'amore, che non si vergogna di nulla, e il cantico dei cantici, dove dice che le grandi acque non possono spegnere l'amore, e se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Quindi è una cosa tutta divina questa, che è proprio, mi sembrava, la forza dello Spirito Santo che vince
Aggiungo solo un pensiero all'ultimo versetto, quello che dice: chi si vergognerà di me, eccetera, si vergognerà di lui, il figlio dell'uomo. Mi sono fermata su questo perché l'ho confrontato con il testo di Marco, che aggiunge due parole però molto significative. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Perché mi pare che il problema stia proprio qui. Cioè, è facile affermare la propria fede quando si è in un ambiente in cui si professa la fede, in cui è presente, insomma, la fede in Cristo. Invece il problema è professarlo davanti a una generazione incredula e peccatrice, perché questo vuol dire, appunto, quello che già in parte è stato detto, attirarsi il rifiuto, il disprezzo da parte degli altri uomini che non credono in Cristo. Ecco, questo è il segno della forza dello Spirito, della presenza dello Spirito. Affermare la propria fede di fronte a chi non l'accetta, anzi a chi la disprezza, a chi la rifiuta, a chi la pensa, la giudica come una cosa senza valore, senza senso. E questo è il punto per cui il figlio dell'uomo, anche lui, all'ultimo giorno, se l'avremo professato, ci riconoscerà davanti al Padre suo. E credo che quell'ultimo versetto 27 sia proprio riservato a tutti quelli che seguono questa via che il Signore ci ha segnato, cioè a tutti quelli che accettano la croce, che accettano di professarlo, a qualunque patto, insomma. Ecco, a tutti sarà dato di vedere qualche cosa del regno di Dio. Cioè, voglio dire che questo versetto è molto universale, mi pare che sia da prendere in senso molto universale. Tutti i presenti davanti a Cristo avranno una parte, fin già da questa vita, una qualche parte, ce la promette il Signore, una partecipazione al regno, una conoscenza sicura, certamente parziale, minima, però ci darà un segno del regno.
Allora, brevissimamente, in questo brano io vedo anche una grande consolazione, nonostante appunto si parli di croce e che la croce non risparmia nessuno. Però quel dire prenda la sua croce, io lo intendo che quella croce alla quale nessuno sfugge, però è appropriata, è la sua, e quindi è appropriata anche alle sue forze. Poi l'altra cosa è che non è che la si prende una volta per tutte, ma proprio la si prende, bisogna prenderla giorno per giorno, quindi non risparmia nessuno, è continua, ma non è un cammino al buio, è seguire Gesù. Quindi la disperazione, secondo me, verrebbe dal fatto di camminare al buio, di non sapere dove si va, ma seguire Gesù. Mi è venuto in mente ancora l'invito di Michea di camminare umilmente con il nostro Dio. Ecco, questo porta consolazione.
Io sottolineo, l'avete già detto tutto, direi, un'ulteriore identificazione che qui si riflette. Avevamo già notato, figlio dell'uomo, si capisce molto bene chi sia, cioè a quale a quale concezione, quale figura Gesù si riferisca, cioè chiaramente a Daniele 7,14, come si vede molto bene dal versetto 26, quello è il figlio dell'uomo. Tutte le volte che Gesù parla del figlio dell'uomo, parla di questa figura divina, questa concezione divina del Messia, del Salvatore. Abbiamo già notato anche ieri, anche Chiara notava il riferimento al Salmo, nel versetto 22, Salmo 118, la pietra scartata, ecco, rigettata, e tutti sentono dietro a queste parole Isaia 53. Allora qui c'è un'altra identificazione. Isaia 53 parla del servo del Signore. Il servo del Signore è una figura messianica. Anche qui si presuppone questo. E quindi volevo anche appunto sottolineare questo aspetto. Tra l'altro non abbiamo attestati sia prima di Gesù che dopo nella tradizione ebraica che leggano Isaia 53 se non riferito al Messia. La lettura di Isaia 53 nella tradizione che si riferisce a Israele è recente, relativamente recente, diciamo, sia in campo ebraico come anche in campo cristiano, ma la lettura ebraica antica, anche prima di Gesù e dopo Gesù, come per Daniele 7, è riferita al Messia. E questo è molto significativo, anche se c'è l'identificazione col popolo dei santi, indubbiamente, che sembra una prima applicazione di questa figura, già in Daniele, una prima interpretazione che non esclude, anzi, che presuppone probabilmente che nella prima parte si parli di uno, del Messia, e che poi questo uno venga interpretato e applicato al popolo dei santi come una prima applicazione. Comunque, insomma, è molto bello che anche che il Vangelo presuppone queste identificazioni e la loro interpretazione abituale in riferimento alla figura del Redentore.